Buona domenica a tutti, gli amici di Radio Buonconsiglio, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura, dedicata sempre alla storia della Chiesa. Stiamo trattando, cari ascoltatori, la lotta per le investiture e in particolare l'impianto, l'impostazione che questa lotta fondamentale nella storia della Chiesa diede Papa San Gregorio VII. I pochissimi grandi papi santi del Medioevo, bisogna aspettare 5 secoli con San Pio V per avere un altro papa santo e poi altri 5 secoli per avere San Pio X a inizio Novecento come ulteriore papa santo. Questo per far capire anche la grandezza singolare di questo papa che appunto, come diranno diversi suoi studiosi, trova un eguale per carattere, per fermezza, per forza morale, solo in Sant'Atanasio, cioè Sant'Atanasio, il grande santo vescovo di Alessandria della lotta contro l'eresia ariana, è l'unico uomo di chiesa che ricorda per forza d'animo, per carattere, la figura di San Gregorio VII. Questo papa, nato attorno al 1020, vicino al lago di Bolsena, di famiglia relativamente umile secondo alcune fonti, il padre pare fosse fabbro o comunque avesse un ruolo molto semplice, entra ben presto in attività di formazione presso uno zio che era monaco a Roma e fa una carriera, diciamo, non sacerdotale ma monacale, perché di fatto vestirà l'abito benedettino, rimarrà diacono e riceverà l'ordinazione sacerdotale solo dopo essere asceso al soglio pontificio. Quindi, come non era raro, in molti casi nel Medioevo, l'ordinazione a sacerdote avveniva dopo l'elezione a papa. Ci sono moltissimi casi di questo tipo. E è il caso anche di San Gregorio VII. Ha una lunga carriera appunto come funzionario di curia, lavora a Roma presso i papi per 20 anni, è l'anima della riforma e dello spirito di riforma che precede la sua ascesa, diciamo, al soglio pontificio. La riforma della Chiesa era già urgentissima da molti decenni e il Debrando di Soana, futuro Papa San Gregorio VII, è uno dei protagonisti di questa riforma anche prima di diventare papa, molto intimo amico di San Pier Damiani. Insieme a San Pier Damiani opera con indefessa energia per appunto riformare la Chiesa. È consigliere di papi per 20 anni circa, è il più importante e influente consigliere dei papi che spinge tutti alla riforma, li protegge con i suoi consigli. Li incita con la sua fermissima volontà di fare il bene della Chiesa. Conosce anche Ugo di Cluny, grande abate che aveva nel momento dell'apogeo di Cluny 10.000 monaci cluniacensi in tutta Europa e pare anche abbia trascorso un certo periodo di tempo proprio a Cluny. Del resto non dimentichiamo che lui era monaco benedettino e che Cluny, di fatto, l'ordine cluniacense altro non è che l'ordine, una riforma dell'ordine benedettino, ma a tutti gli effetti siamo sempre all'interno della grande famiglia benedettina. Ebbene, Gregorio, con questo lunghissimo tirocinio, accanto a un santo come San Pier Damiani, un ventennale lavoro di affiancamento ai più importanti uomini della riforma, quando viene eletto papa ha circa 50 anni d'età e a lungo esita di fronte al peso enorme del compito che sa che lo travolgerebbe, proprio in quanto consapevolissimo, diciamo più di ogni altra persona, consapevole dei mali della Chiesa, mali terribili, mali profondissimi. È in un certo senso sconvolto all'idea di essere colui che deve in prima persona, come sommo pontefice, condurre questa battaglia. Di fatto questa sofferta elezione, che alla fine accetta, ma con una grande umiltà e con grande dolore, perché appunto consapevole delle prove a cui andrà incontro, è una svolta fondamentale, perché una volta accettata la nomina, parte immediatamente con tutta la forza del suo carattere, che fra poco appunto descriveremo, per attuare appunto questa urgentissima riforma. Abituati a pensare ai mali della Chiesa nel corso dei secoli successivi, nella storia moderna, o precedenti, ci dimentichiamo che il secolo che precede quello in cui opera San Gregorio VII è stato forse il secolo più buio della storia della Chiesa, come degrado, come crisi, come corruzione, veramente una crisi senza precedenti. Lo stesso primato del pontefice romano era andato in un certo senso smarrito in tutto l'orbe cattolico, e non a caso nel 1054, quindi 30 anni circa prima della salita al potere di Gregorio VII, c'era stato lo scisma d'Oriente. La Chiesa d'Oriente si era separata dalla Chiesa d'Occidente, facendo un vero e proprio scisma. Quindi lo scisma stesso è un segno di come fosse in crisi l'autorità papale, e di come fosse sempre meno riconosciuta nel suo potere universale, immediato e diretto su tutta la Chiesa universale, da parte dei principi, dei re, degli imperatori. Quindi, con una crisi così profonda del clero e della Chiesa, il potere temporale a ogni livello, vassallo, conte, principe, barone, re, imperatori, aveva preso il sopravvento. E di fatto aveva trasformato la Chiesa in cosa sua, in un certo senso. Questo è il nodo della questione. C'era stato un impressionante aumento del controllo da parte dei principi, degli imperatori, dei re sulla propria Chiesa nazionale, sulla Chiesa delle proprie terre, nominando gli abati, i vescovi, i grandi responsabili di cattedrali, insomma, controllando le gerarchie ecclesiastiche e dando un'investitura che tendeva da investitura laica a diventare anche scelta religiosa della persona, sottraendo al Papa il controllo sull'episcopato e sulle più importanti cariche ecclesiastiche. Questa situazione era intollerabile. San Gregorio VII la condannava da molto tempo, la conosceva e aveva lottato per sradicare questa piaga, ma ora al potere supremo, appunto il potere di un papa, e senza indugio passa all'opera. La cosa stupefacente in quest'uomo è il contrasto, messo in luce da tutti coloro che lo conoscevano, singolare fra il suo fisico: era di straordinaria piccolezza, non era solo molto basso, ma era proprio anche piccolo, era basso ed esile. È una sorta di ombra, di omino. Ma rendetevi conto che nel Medioevo l'altezza media era tendenzialmente piuttosto più bassa di quella odierna. Quindi essere molto bassi e in più molto esili fa capire che stupiva in un certo senso chi lo incontrava per questo fisico quasi ridotto ai minimi termini. In più era un grande asceta, un monaco provetto, conduceva una vita nel più assoluto rispetto della regola, era anzi di un fervore, di uno zelo impressionanti, per cui unite a un fisico piccolo, minuto e magro, l'ascesi continua della regola benedettina. Chiaramente potete immaginarvi quanto stupisse tutti per la sua piccolezza. Ma ecco il prodigio, in un certo senso, in questo corpo quasi in miniatura si nascondeva un animo di una forza semplicemente straordinaria. E il contrasto era vistoso e stupiva tutti, era di una energia nel lavoro impressionante, che stupiva coloro che lo incontravano, di una forza di volontà assoluta. Ciò che doveva fare andava fatto, qualunque costo avesse, incurante di rischi, pericoli personali, fatiche. Se c'era un obiettivo da raggiungere che in coscienza sentiva essere giusto, allora doveva, a costo di muovere mari o monti, raggiungerlo. Ecco quindi la cifra, diciamo, spirituale, personale, più profonda, più segreta di questo grandissimo santo. la sua natura, il suo carattere sono appunto essenzialmente basati su questa grandissima determinazione, questa grandissima forza di volontà. E proprio in quanto uomo di questa tempra straordinaria, sceglie da subito come legati, cioè come rappresentanti del Papa presso gli stati stranieri, uomini simili a lui, uomini che sono energici, sono decisi, sono pieni di fervore, sono fedeli ai loro voti, hanno una fede viva e ardono come lui dal desiderio di appunto purificare la Chiesa dalle sue piaghe che stavano, per così dire, portandola quasi a morte. Ecco quindi l'uomo. E il suo carattere, il carattere che Dio provvidenzialmente gli aveva donato in vista dei compiti particolarissimi che avrebbe richiesto lui, concorrono a stabilire quelle virtù eroiche che poi porteranno al processo di beatificazione e alla sua canonizzazione. Perché appunto rasente in un certo senso il miracolo, la costanza, la fermezza, l'assenza di ogni timore delle conseguenze personali che poteva subire con cui opera Gregorio. Non lo può fermare nulla e subisce ogni tipo di vessazione, di offesa, di attentato alla sua dignità e alla sua persona, rischiando anche la morte in almeno un'occasione. Quindi, e morendo infine, come vedremo, in esilio. Voi capite che, come spesso dicono le persone più esperte, le crisi della Chiesa non finiscono grazie a dispute dottrinali o ponderosi saggi che spiegano la crisi stessa, ma finiscono grazie ai santi. Le grandi crisi finiscono grazie ai grandi santi. I grandi santi che ovunque siano collocati, con la loro santità, con la loro opera, alla fine riescono a salvare la barca di Pietro e a rimettere in marcia la Chiesa anche nei momenti più bui. Quindi, quando c'è una grande crisi, è giusto cercare di capirla, ma la lezione che ci dà San Gregorio VII è che essenzialmente la crisi ha speranza di finire, soprattutto se sorgono santi, cioè persone che davvero antepongono Dio e la fede a tutto. E sprezzando anche la stessa morte, si dedicano appunto a fare il bene e a difendere la Chiesa. Per cui c'è una grande lezione in questo carattere fermissimo di San Gregorio. Non è con le parole, come dire, così con i ragionamenti teologici che pretende di fermare la crisi, ma la ferma combattendo gagliardamente contro avversari temibili, esponendosi a rischi pratici, politici, di perdita del potere, di guerre contro Roma e contro il suo Stato, combattendo. Ecco l'uomo di Dio che fida solo in Dio e che con integerrimo coraggio si lancia nell'impresa che ha scelto di combattere. L'ultima nota sul carattere, poi vediamo, diciamo, in sintesi il suo operato, è l'amore per la giustizia. Lui stesso lo dirà più volte e lo dice, come dire, ripetutamente. In altre parole, la giustizia, il senso della giustizia a ogni livello, ma anche in modo particolare in riferimento ai diritti della Chiesa, di cui era capo supremo, era un po' la sua caratteristica più spiccata. Tutti notavano questo aspetto, era attentissimo alla giustizia, a rispettarla e a farla rispettare. E lui stesso ne era consapevole. La frase che pronunciò sul letto di morte il 25 maggio 1085, quando muore in esilio, fuggito a Salerno, dopo il sacco di Roma dei soldati normanni che lo avevano liberato dalla prigionia a cui l'aveva ridotto Enrico IV, ma di fatto poi devastando completamente Roma, la peggiore distruzione, secondo alcuni storici, della città di Roma fu dovuta proprio a questo saccheggio dei Normanni. Fugge a Salerno perché teme che il popolo romano attacchi lui in virtù del saccheggio che i Normanni hanno causato. A Salerno muore in esilio e la frase che dicevo pronuncia sul letto di morte è celeberrima: dirà, ho amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò muoio in esilio. Ecco, il cuore, la cifra più profonda della sua personalità. Ho amato la giustizia, ho odiato l'iniquità e perciò muoio in esilio. E sono le parole di questo grande santo, di questo grande uomo di Dio e uomo di Chiesa, che appunto fu San Gregorio VII. Abbiamo già capito, commentando il Dictatus Pape, il rigore dottrinale, la profondità dottrinale con cui ha presente i principi teocratici che guidano la Chiesa nel Medioevo. Quindi nulla gli è intollerabile, ricordiamoci sempre che è l'autore del Dictatus Pape, come vedere rovesciato ciò che dovrebbe essere. Potere temporale che schiaccia, opprime, sfrutta, abusa del potere spirituale, anziché umilmente lasciarsi dirigere in tutto ciò che ha riferimento alla religione, alla morale, alla pietà, alla salvezza delle anime e alla giusta conduzione dello Stato stesso, anziché lasciarsi guidare dalla Chiesa, lo Stato che prende il sopravvento sulla Chiesa e pretende di farla sua serva. Questo è un po' il cuore del problema. La lotta di Gregorio è una lotta essenzialmente contro Enrico IV, l'imperatore tristemente celebre che i protestanti, gli storici moderni, anticristiani, anticattolici, tendono a presentare come una vittima, come un uomo che si è dovuto umiliare ingiustamente di fronte al Papa, ma di fatto questa è una lettura totalmente ideologica. In realtà era un uomo purtroppo pessimo, con grandi talenti intellettuali, ma un pessimo carattere, una volontà poco formata, abituato purtroppo al vizio fin da giovanissimo. Cresce vivendo nel disordine più profondo e contro quest'uomo, appunto molto potente, molto dotato, ma al tempo stesso vizioso, immerso nel vizio e lontano da Dio, ha a che fare San Gregorio VII. Si può dire che sono l'opposto: l'uno mondano, vizioso, incline a seguire le sue passioni, l'altro santo, dimentico di sé, di una vita di integerrima purezza e castità, che spicca di fronte a tutti per le sue virtù. Proprio spiritualmente siamo agli antipodi. E la lotta fra San Gregorio e Enrico IV è possibile dividerla in tre grandi, come dire, tappe, perché dura molti, molti anni, dura per tutto il governo di San Gregorio VII, dal 75 al momento della morte, all'85, quindi di fatto una durata terribile. Il primo periodo si può chiamare periodo iniziale, periodo in cui si prepara lo scontro. È un periodo in cui appunto Gregorio, non appena preso il potere, inizia a stabilire i termini giusti del rapporto fra Chiesa e Stato con i suoi legati e Enrico di fatto non accetta, non mostra vera accettazione, promette aiuto a San Gregorio, ma di fatto le sue promesse molto spesso verranno tradite. San Gregorio ha un sogno: coinvolgere i principi e innanzitutto l'imperatore nella sua opera di riforma. Fra Chiesa e Stato era così profondo che San Gregorio, uomo molto saggio, anche molto prudente in realtà, sa che c'è speranza di riforma solo se i principi cooperano con la Chiesa. I principi volontariamente accettano di sottomettersi all'indicazione della Chiesa e di rinunciare al potere spropositato che hanno sull'episcopato e sulle diocesi. Ma di fatto Enrico IV, nonostante le promesse, mostra di non essere affidabile e si va così nel periodo, diciamo, intermedio, dopo l'inizio della riforma, che dura circa 5 anni, in cui appunto Enrico insiste nel voler controllare l'episcopato tedesco, ma soprattutto anche italiano, milanese, perché Milano rientrava sotto le terre imperiali, e resiste alle proposte appunto di Gregorio di correggere questi abusi. La tensione fra re, imperatore e papa cresce fino ad arrivare a un atto temerario. Nel gennaio del 1076 Enrico IV convoca una grande un grande sinodo a Worms in Germania, e qui dai vescovi tedeschi riuniti e anche da alcuni vescovi italiani a lui fedeli fa deporre Papa San Gregorio. Naturalmente deposizione invalida e nulla, con accuse mostruose e assurde di necromanzia e di ogni altro atto fra i peggiori che si potessero imputare a un uomo di chiesa e a un uomo in generale, e nomina al suo posto un antipapa, un antipapa. Questo atto di gravità inaudita, ma vi ricordo nella storia sia precedente sia successiva, purtroppo più volte accaduto, un atto tutt'altro che raro, fa sì che San Gregorio risponda con la più grande durezza. L'anno, poco tempo dopo, convoca appunto un sinodo a Roma e in questo sinodo scomunica solennemente il re tedesco. Lo scomunica con la formula di scomunica non semplice, ma di scioglimento dei sudditi dal vincolo dell'obbedienza. Ricordo che un papa può scomunicare un re o un imperatore con una scomunica, diciamo, semplice, che implica tutta una serie di conseguenze: il re scomunicato non può più frequentare i sacramenti, andare a messa e via dicendo, ma può scomunicare anche con lo scioglimento dell'obbligo di fedeltà dei sudditi al re, che è una formula ancora più grave, la più grave che si possa infliggere a un sovrano. Perché nel Medioevo il giuramento di fedeltà che tutti i vassalli prestavano al re aveva un fortissimo valore, un giuramento non poteva essere revocato se non appunto nel caso in cui la suprema autorità spirituale ordinasse e autorizzasse questa revoca. E così accade. E la forza del gesto di San Gregorio, che non ha paura di sfidare l'imperatore, è tale che sostanzialmente moltissimi principi, per esempio il principato di Sassonia, ma non solo, si ribellano, sciolgono la loro obbedienza e di fatto anche molti vescovi che avevano firmato la deposizione di San Gregorio tornano a sottomettersi al Papa. In pratica, i principi tedeschi prendono molto sul serio la scomunica del re e danno un certo periodo di tempo, un anno di tempo, per ottenere il perdono e la remissione della scomunica, se no nomineranno un altro re. Quindi i nobili stessi lo avvisano che saranno obbligati entro un anno a prendere in considerazione questo atto di deposizione se non ha il perdono del Papa entro un re. E a seguito di questo rischio terribile che sconvolge Enrico IV ha molta paura, fugge, si ritira in un suo possedimento, ma è oggettivamente molto in crisi. Dalla forza con cui la parola del Papa ha potuto, come dire, muovere, a giusta ribellione i suoi stessi principi, che si decide a chiedere questa revoca della scomunica nel famoso episodio di Canossa, che è celeberrimo, non staremo qui ad approfondire perché tutti lo conoscono. Questo atto rituale in cui accetta una lunga penitenza di diversi giorni, vestito di sacco, nel castello di Matilde di Canossa, vicino a Reggio Emilia, castello tuttora esistente, visitabile con le sue rovine, e dove appunto si trova Papa San Gregorio, ospite di Matilde di Canossa. E dopo questo atto di umiliazione pubblica, San Gregorio concede la revoca della scomunica e quindi ristabilisce l'obbedienza dei sudditi verso il re. Ma l'atto di Enrico è un atto, ahimè, non veramente sincero, perché pochissimo tempo dopo ricominciano le lotte, le ribellioni, le minacce, e si ha un ultimo periodo di 5 anni, da 1080 a 1085, che fino alla morte, cioè di San Gregorio, dove si ha la parte finale dello scontro tra questi due protagonisti della svolta, diciamo, successiva all'anno 1000. Di fatto c'è una guerra civile pesantissima in Germania fra Enrico IV e Rodolfo di Svevia e il Papa si pronuncia a favore di Rodolfo di Svevia e depone e scomunica Enrico in quanto infedele gravemente alle sue promesse. Enrico ha promesso di rispettare il Papa nella nomina dei vescovi, ma di fatto ha ricominciato a essere lui a nominare i vescovi e gli abati e a dare loro il pastorale, l'anello e gli altri simboli del loro potere religioso. Quindi di fatto il tradimento delle promesse fatte porta a una seconda grave scomunica che vede come al solito Enrico rispondere con una riunione, un sinodo di Bressanone nel 1080 in cui nomina un secondo antipapa. Quindi si ha una sorta di piccolo scisma. Iniziano poi le spedizioni militari di Enrico IV contro Roma e contro San Gregorio e nel 1084 Roma viene conquistata da Enrico IV, conquistata, San Pietro viene occupato, San Gregorio è costretto a fuggire e viene intronizzato in San Pietro l'antipapa Clemente III. Da questo antipapa Enrico si fa nominare imperatore. Quindi rendetevi conto di quello che stiamo dicendo, provate a applicarlo ai tempi moderni. Immaginate Pio XII cacciato dal suo seggio, dal suo soglio pontificio, e un antipapa messo al potere da una forza politica terrena, temporale, da un qualche grosso governo che ha preso il potere in Italia. Noi saremmo sconvolti alla sola idea di un atto del genere, eppure lo vive. Questo Papa Santo vive l'umiliazione terribile di vedere sé cacciato da Roma e un antipapa insediato in Vaticano come se fosse appunto il vero Papa. È dopo questo drammatico episodio che San Gregorio si allea con Roberto il Guiscardo, cioè il re dei Normanni, e con loro aiuto viene liberato, chiedo scusa, da Castel Sant'Angelo, la rocca inespugnabile in cui si era rinchiuso San Gregorio, ma ahimè Roberto Guiscardo non riesce a frenare il suo esercito, ancora profondamente barbarico come costumi, essendo da poco una tribù da poco cristianizzata, quella dei Normanni, e di fatto Roma è, come dicevo all'inizio, saccheggiata in un modo spaventoso dai Normanni. E forse il peggior saccheggio subito da Roma, peggiore di quello del 1527 subito da parte delle truppe imperiali e dei Lanzichenecchi tedeschi durante la guerra della Lega di Cognac. Quindi siamo di fronte a un evento storico drammatico. E a seguito di questo, San Gregorio è costretto ad andare via da Roma per timore di atti contro di lui da parte della popolazione. Scomunica di nuovo per la terza volta Enrico IV e tutti i suoi complici e scrive un'enciclica dove appunto sintetizza l'opera della sua riforma e chiarisce di nuovo come occorre procedere per completare questa stessa riforma. E questa è un po' la parabola del gigantesco scontro, scontro fra giganti, un gigante del bene, San Gregorio, e purtroppo un gigante del male, Enrico IV. Scontro che simbolicamente sintetizza la posta in gioco di tutta la lotta per le investiture, che qui è al suo inizio, il grande inizio della riforma, il grande inizio del tentativo della Chiesa di liberarsi dalla tutela dell'impero e dalla tutela del potere temporale. Una lotta che durerà ancora un secolo abbondante, una lotta quindi molto, molto lunga e molto dura, che appunto vedrà alla fine la vittoria della Chiesa, ma ahimè, come più volte abbiamo annunciato, una vittoria che porta in un certo senso in sé i semi anche della rovina, della decadenza, di un ulteriore tipo di crisi che studieremo analizzando il periodo successivo a Bonifacio VIII. Quindi la Chiesa si avvia con Gregorio, San Gregorio a riformarsi profondamente, ab imis, come dicevano i latini, cioè dalle fondamenta, ma al tempo stesso vedremo come questa vittoria è costosissima anche per chi vince. È una sorta di vittoria di Pirro. L'impero perde e cade, ma nella sua caduta, in un certo senso, trascina con sé anche l'altra grande istituzione che che aveva fatto il Medioevo nel suo apogeo. Questa diarchia fra impero e papato era un po' il cuore simbolico del Medioevo, e la vittoria della Chiesa è una vittoria, fra virgolette, di Pirro, perché porterà a altri tipi di crisi che si annunciano all'orizzonte. Per cui di fatto qui inizia la riforma. San Gregorio invitava ad avere fiducia e speranza nella possibilità di guarire la Chiesa dai suoi mali, e così in un certo senso sarà, ma il cammino è ancora molto lungo e si concluderà questo processo sostanzialmente ai tempi di Bonifacio VIII. Io vi ringrazio per aver partecipato a Parliamo di Cultura e auguro a tutti di nuovo una santa domenica. Ave Maria.